La nave dei folli. Michele Martelli. Si racconta che in età medioevale, in alcuni paesi nordici, all'inizio della primavera, tutti i pazzi, cioè i cosiddetti socialmente anormali, i diversi e i giullari, gli eretici e i dissidenti, erano caricati a forza su di una nave senza timone che, trascinata al largo dalle correnti, finiva col fracassarsi contro i ghiacci. Una durissima misura repressiva di difesa dell'ordine costituito, fatto di caste e corporazioni chiuse e privilegiate contro chi rivendicava rinnovamento, libertà, solidarietà e giustizia. Ebbene, viene il dubbio che quei folli, un intero popolo di naviganti sbandati, senza guida e senza bussola, oggi siamo noi, e quella nave, abbandonata alla deriva ad inizio primavera, è l'Italia. Con la differenza che allora gli imbarcati a forza erano i veri sani di mente, gli innovatori, la speranza del futuro e del progresso, mentre oggi i veri folli e insensati siamo noi. Basta dire che la nostra sorte è temporaneamente in questi giorni affidata alla nomina presidenziale di 10 saggi, inutile e stratosferica follia, impietosamente rivelata e messa a nudo dal trabocchetto della recente falsa intervista a Valerio Onida. Folle è stato aver votato col Porcellum la legge truffa anticostituzionale imposta dal duo Berlusconi-Bossi per rendere ingovernabile il paese. E folle chi ha votato per il M5S, etero diretto dalla ciberditta Casaleggio Grillo, per protesta contro la partitocrazia, sperando in una nuova forza di governo che mirasse alla rinascita del paese, ma solo per scoprire, forse troppo tardi, che delle drammatiche sorti del paese i due proprietari autoreferenziali e gestori unici e incontrollati della ditta se ne impipano. Folle chi ha votato per il PDL perché è apparso incredibilmente non ancora spaventato dalle fauci tritatutto del Caimano, in giro per il Gargano, la mia terra d'origine popolata non di grandi speculatori finanziari ed evasori fiscali, ma in massima parte di gente comune che vive di agricoltura, pesca, artigianato e turismo estivo. Mi sono imbattuto, appena giunto in un certo paesino, in tanto di manifesti che vantavano per il PDL il primato elettorale assoluto in capitanata, il 54% dei consensi. Ma se allungavi lo sguardo alla serie di scheletri di palazzi abusivi sulla costa, in attesa dei promessi prossimi Berlusconi, condoni edilizi, potevi forse intuire di quale propaganda elettorale quei consensi erano il frutto e di chi quella gente fosse la vittima ignara. Folle chi ha votato per il PD, un partito dimezzato, visibile solo a profilo alternato, sì che quando vedi la parte destra, catto renziana, in questi giorni in ascesa, scompare quella sinistra, debolmente socialriformista, e viceversa. E difatti l'elettore del PD non sa mai se sta esprimendo un voto di destra o di sinistra. E folle, circa va sans dire, chi ha votato la lista civica di Monti, cioè di colui che ha tentato di evitare la bancarotta del paese condannandolo alla recessione e alla disperazione, con una cura che ha ridotto il paziente in fin di vita. Folle il Parlamento, paradossalmente uscito dalle elezioni senza vinti né vincitori, e perciò paralizzato, incapace di esprimere un governo che governi. E dove salta agli occhi l'irragionevolezza degli eletti? Eletti per cosa? Non si capisce infatti perché Bersani insista ancora e ostinatamente per un governo col M5S che un governo col PD non lo vuole. Non sarebbe stato meglio proporre fin da subito un esecutivo di personalità d'alto rilievo morale e culturale, al di fuori dei partiti, con un programma di pochi punti, in primo luogo la riforma della legge elettorale, che il M5S non avrebbe potuto rifiutare? E questa, mi pare, la sostanza delle proposte costruttive avanzate sulla stampa da Dario Fo e Adriano Celentano, che sono stati colpevolmente ignorati dal PD di Bersani, dopo essere stati ignobilmente usati in campagna elettorale da Grillo Casaleggio per essere poi gettati via con indifferenza. Non si capisce poi perché il PDL voglia a tutti i costi un governissimo col PD, per soffrire masochisticamente di voltastomaco, come ha elegantemente dichiarato in TV l'ineffabile Santanchè, oppure come si va blaterando per affrontare i problemi del paese, ma chi può fidarsi di questi figuri clonati se sono stati loro a portare il paese sull'orlo del baratro? Perché tale inaudito lecca lecca dei nemici comunisti? Qui una spiegazioncina ci sarebbe estremamente ovvia. Il Caimano, col patto di governo col PD, cerca di proteggersi dai processi e dal rischio imminente del carcere o dell'esilio. Non farò la fine di Craxi e il suo refrain. Dell'Italia che gli importa, faccia pure la fine della Grecia. Eppure, per liberarci di Berlusconi, basterebbe votarne l'ineleggibilità. Non si capisce infine perché M5S non voglia nessun governo con i partiti, né col PD né con altri. Forse ignorava che un Parlamento senza esecutivo non funziona, che non si può legiferare senza governare, si dice troppo facilmente. Ma M5S è una forza antisistema, vuole azzerare i partiti e la democrazia rappresentativa mira al 100%, parola di Grillo, degli eletti. Ma se così fosse sarebbe una forza eversiva, anticostituzionale, e bisognerebbe trarne le conseguenze. Il 100% dei consensi è stato il sogno di ogni dittatura totalitaria del Novecento, di destra o di sinistra. Vogliamo replicare la tragedia in farsa, e ci starebbe visto che Grillo è un comico. Legittimo a questo punto il dubbio che lo slogan della democrazia diretta sia la foglia di fico di qualcos'altro. Ma è possibile che 163 parlamentari di M5S accettino di ridursi ad automi? Lo ha appena ammesso con rammarico Tommaso Curro, deputato grillino dissidente, manovrati dall'esterno da uno o due grandi burattinai, che la loro delegazione parlamentare al Quirinale sia stata capeggiata da Grillo, un non eletto e un non parlamentare, che costui imperversi sul suo blog con giudizi e pregiudizi su tutto e su tutti, esponendo alla gogna mediatica ogni potenziale dissidente, definito schizzo di merda digitale, mercenario, disturbatore, troll, che giochi a uomo mascherato col paese ridotto allo stremo, che lui, in tandem col suo guru apocalittico Casaleggio, ci tenga tutti in pugno, in ostaggio, eletti ed elettori, da oltre un mese. Se così fosse, non esagera molto chi teme l'avvento di un nuovo salvatore della patria, Grillusconi, dalla padella nella brace, che Dio ce ne scampi e liberi. Michele Martelli, 6 aprile 2013. L'impasse di Grillo e il rischio della restaurazione partitocratica. Di Pierfranco Pellizzetti. Va dato a Grillo quel che è di Grillo, non ci ha ingannati. Infatti tutti i passi del M5S dopo le elezioni hanno perfettamente corrisposto alle ragioni per cui la più parte di noi elettori li aveva votati: dare una bella sfoltita alla corporazione trasversale della politica e in particolare punire l'opportunismo arrogante del PD, che già credeva di avere in tasca la vittoria, presumeva di tenerci in ostaggio per fare i propri comodi. Semmai il problema è che l'operazione ha ottenuto un successo eccessivo, incamerando consensi all'incirca doppi di quelli inizialmente previsti, auspicati. Se la strategia Angelo Vendicatore poteva andare bene in un quadro tutto sommato di governabilità, come deterrente e utile contrappeso, diventa devastante quando si traduce nell'entrata in Parlamento di quella che Rossana Rossanda definisce un'armata Brancaleone senza programma. Su via, la Summa Teologia e 5 Stelle è un pasticche di banalità e insensatezze. A questo punto lo svillaneggiamento da parte della tracotante stolida Roberta Lombardi del Pierluigi Bersani, trasformato in travette da novella di Nikolaj Gogol e relativo film di Alberto Lattuada, risulta soltanto imbarazzante e penoso. Non meno imbarazzante e penoso dello scoprire come i percorsi di selezione fittizi arruolino leader da assemblea di condominio, coordinati da smarriti tra la folla alla Vito Crimi, oltre un buon numero di casi umani riciclati a comunicatori. Sicché, nel giro di pochi giorni, i limiti culturali del ragionier Grillo e del perito industriale Casaleggio sono apparsi in tutta la loro evidenza. Ancora una volta lo star system funziona benissimo per conquistare consensi di cui poi non sa che farne. A questo punto cresce la sensazione che si sia in presenza dell'ennesima bolla destinata rapidamente a evaporare, come quella del castigamatti Antonio Di Pietro, che dissipò in narcisismi, nepotismi e campagne acquisti scriteriate l'ingente patrimonio di Mani Pulite, pace all'anima sua. Il dramma è che la bolla mediatica primigenia, quella legata al nome di Silvio Berlusconi, continua invece a incombere, anche perché si è trasformata in cappa di piombo per due ragioni strutturali: il controllo di un armamentario mediatico ineguagliabile e il vantaggio dell'ormai unico radicamento sociale tangibile nella liquefazione dei vecchi blocchi dell'età fordista, il conglomerato forzaleghista di abbienti e impauriti, nuova borghesia cafona e sottoproletariato. Insomma, la desolante inconsistenza grillesca nel mettere a frutto la vittoria elettorale crea le premesse per un ricompattamento dell'establishment colluso, magari sotto la maschera falsamente novistica di un Matteo Renzi perfetto nel garantire equilibri da regime padronale con spruzzate ye. D'altro canto, con M5 nel pallone e il PD sempre più contendibile anche a spezzatino, quale alternativa plausibile esisterebbe alla restaurazione partitocratica benedetta dal tardo ottuagenario apparato Giorgio Napolitano? Ed invece questo è il vero tema su cui bisogna discutere e lavorare. Perché è visibile a occhio nudo la perturbazione nello spirito del tempo che offre interessanti prospettive per uno spostamento a sinistra della politica, tanto come istanza di equità quanto di ricorso al collettivo orientato ai beni comuni, inevitabili ricette per curare le catastrofi trentennali opera del liberismo in combutta con lo statalismo. Sì, a sinistra, accantonando le scempiaggini negazioniste delle categorie destra fratto sinistra in voga negli ultimi tempi, posizione tipicamente di destra, secondo le sue abituali attitudini mimetiche, difatti propugnata da due persone chiaramente di destra come Beppe Grillo, a Genova ci si ricorda delle sue simpatie giovanili da piccolo borghese reazionario, e Gian Roberto Casaleggio, nel suo caso destra esoterica, da campo hobbit con ambientazioni fantasy web. Nella repentina perdita di spinta propulsiva da parte del soggetto che aveva incarnato la domanda di altra politica nelle ultime tornate elettorali, il bisogno di buona fratto altra politica va alla ricerca di nuove sponde. Certo è che la vicenda fallimentare di Antonio Ingroia ha lasciato il campo della radicalità progressista ingombro di scorie e detriti. Pierfranco Pellizzetti, 5 aprile 2013. L'impasse di Grillo e il rischio della restaurazione partitocratica. Di Pierfranco Pellizzetti. Va dato a Grillo quel che è di Grillo, non ci ha ingannati. Infatti tutti i passi del M5 dopo le elezioni hanno perfettamente corrisposto alle ragioni per cui la più parte di noi elettori li aveva votati: dare una bella sfoltita alla corporazione trasversale della politica e in particolare punire l'opportunismo arrogante del PD, che già credeva di avere in tasca la vittoria, presumeva di tenerci in ostaggio per fare i propri comodi. Semmai il problema è che l'operazione ha ottenuto un successo eccessivo, incamerando consensi all'incirca doppi di quelli inizialmente previsti, auspicati. Se la strategia Angelo Vendicatore poteva andare bene in un quadro tutto sommato di governabilità, come deterrente e utile contrappeso, diventa devastante quando si traduce nell'entrata in Parlamento di quella che Rossana Rossanda definisce un'armata Brancaleone, senza programma, su via. La Summa Teologia dei 5 Stelle è un pasticche di banalità e insensatezze. A questo punto lo svillaneggiamento da parte della tracotante stolida Roberta Lombardi del Pierluigi Bersani, trasformato in travet da novella di Nikolaj Gogol e relativo film di Alberto Lattuada, risulta soltanto imbarazzante e penoso. Non meno imbarazzante e penoso dello scoprire come i percorsi di selezione fittizi arruolino leader da assemblea di condominio, coordinati da smarriti tra la folla alla Vito Crimi, oltre un buon numero di casi umani riciclati a comunicatori. Sicché, nel giro di pochi giorni, i limiti culturali del ragionier Grillo e del perito industriale Casaleggio sono apparsi in tutta la loro evidenza. Ancora una volta lo star system funziona benissimo per conquistare consensi di cui poi non sa che farne. A questo punto cresce la sensazione che si sia in presenza dell'ennesima bolla destinata rapidamente a evaporare, come quella del castigamatti Antonio Di Pietro, che dissipò in narcisismi, nepotismi e campagne acquisti scriteriate l'ingente patrimonio di Mani Pulite. Pace all'anima sua. Il dramma è che la bolla mediatica primigenia, quella legata al nome di Silvio Berlusconi, continua invece a incombere, anche perché si è trasformata in cappa di piombo per due ragioni strutturali: il controllo di un armamentario mediatico ineguagliabile e il vantaggio dell'ormai unico radicamento sociale tangibile nella liquefazione dei vecchi blocchi dell'età fordista, il conglomerato forzaleghista di abbienti e impauriti, nuova borghesia cafona e sottoproletariato. Insomma, la desolante inconsistenza grillesca nel mettere a frutto la vittoria elettorale crea le premesse per un ricompattamento dell'establishment colluso, magari sotto la maschera falsamente novistica di un Matteo Renzi, perfetto nel garantire equilibri da regime padronale con spruzzate ye. D'altro canto, con un 5 nel pallone e il PD sempre più contendibile anche a spezzatino, quale alternativa plausibile esisterebbe alla restaurazione partitocratica benedetta dal tardo ottuagenario apparato Giorgio Napolitano? Ed invece questo è il vero tema su cui bisogna discutere e lavorare. Perché è visibile a occhio nudo la perturbazione nello spirito del tempo che offre interessanti prospettive per uno spostamento a sinistra della politica, tanto come istanza di equità quanto di ricorso al collettivo orientato ai beni comuni, inevitabili ricette per curare le catastrofi trentennali opera del liberismo in combutta con lo statalismo. Sì, a sinistra, accantonando le scempiaggini negazioniste delle categorie destra fratto sinistra in voga negli ultimi tempi, posizione tipicamente di destra, secondo le sue abituali attitudini mimetiche, difatti propugnata da due persone chiaramente di destra come Beppe Grillo. A Genova ci si ricorda delle sue simpatie giovanili da piccolo borghese reazionario, e Gian Roberto Casaleggio, nel suo caso destra esoterica, da campo hobbit con ambientazioni fantasy web. Nella repentina perdita di spinta propulsiva da parte del soggetto che aveva incarnato la domanda di altra politica nelle ultime tornate elettorali, il bisogno di buona fratto altra politica va alla ricerca di nuove sponde. Certo è che la vicenda fallimentare di Antonio Ingroia ha lasciato il campo della radicalità progressista ingombro di scorie e detriti. Pierfranco Pellizzetti. 5 aprile 2013.